Pensieri e musica in libertà.
In studio Emanuela Spadoni.
Ciao a tutti e bentrovati nella mia rubrica Pensieri e musica in libertà. Io sono Emanuela Spadoni e oggi parliamo di streghe, ovvero quelle donne giudicate così e quindi condannate nel Medioevo dall'Inquisizione e dal Sant'Uffizio. Allora, tutto è iniziato nel 1100, quindi siamo nel XII secolo. Però inizialmente l'Inquisizione si era rivolta soprattutto contro gli eretici. Chi erano gli eretici? Erano quelli che professavano sì una religione cristiana, però la contestavano i dogmi infallibili del Papa e della Chiesa Cattolica. Quindi in sostanza, quantomeno nei primi secoli, l'Inquisizione serviva, cioè era stata proprio pensata, concepita per arginare l'azione delle spine nel fianco, cioè di quelli che facevano notare le incoerenze tra la teoria e la pratica, facevano notare quanto in effetti la Chiesa di Roma non seguisse affatto gli insegnamenti di Cristo. Poi vabbè, nel tempo gli inquisitori iniziarono ad usare dei metodi davvero pesanti, truculenti, li usavano verso gli uomini che venivano considerati eretici, quindi stregoni, e li torturavano, li condannavano, li bruciavano vivi. Molti di questi uomini erano addirittura dei preti, dei sacerdoti, che però usavano delle pratiche magiche. Usavano dei metodi di guarigione che erano radicati nelle religioni pagane, quelle precristiane, ma è ovvio, no? Che nelle campagne, in mezzo alle montagne, in paesetti sperduti, si continuassero ad usare questi metodi di guarigione basati magari sulle erbe e che invece adesso erano considerati eretici. Comunque, in un secondo momento l'Inquisizione iniziò ad occuparsi delle donne. Nel Medioevo c'era una misoginia granitica, si era pensato addirittura convinti che le donne non avessero un'anima e che chiaramente non fossero sufficientemente intelligenti, comunque neanche minimamente paragonabili agli uomini. Quindi nel XII secolo inizia la grande caccia alle streghe, che durerà tantissimo, durerà oltre la fine del Medioevo. Il Medioevo finisce con la scoperta dell'America, quindi siamo nel 1492, però l'Inquisizione continuerà con la caccia alle streghe per tutto il 1500, anche parte del 1600, addirittura gli ultimi processi per stregoneria saranno celebrati all'inizio del 1700. Allora, come facevano gli inquisitori a trovare le streghe? Non è che andavano a bussare di porta in porta, no, loro se ne restavano comodamente nelle loro sedi cittadine. A Roma c'erano i vescovi che delegavano i vicari nelle varie province. A Novara, ad esempio, gli inquisitori erano dell'ordine dei Domenicani. E come riuscivano a scovare le streghe? Come al solito, anche stavolta si trattava di soldi. La Chiesa Cattolica ha sempre finalizzato tutto al potere economico, non è che ha mai fatto eccezione a questo. Per accrescere le casse dell'ordine dei Domenicani si indiceva il cosiddetto tempo di grazia. Che cos'è? Praticamente si mandavano dei prelati, dei domenicani, alla messa domenicale dei vari paesi, dei vari villaggi della provincia e si faceva un annuncio in cui si diceva che la Chiesa era a conoscenza del fatto che lì ci fossero degli eretici, delle streghe, comunque delle persone che praticavano magia, guarivano con delle pratiche vietate dalla Chiesa di Roma e annunciavano che però, siccome la Chiesa di Roma era molto generosa, veniva indetto appunto un tempo di grazia, ovvero 2 o 3 mesi entro i quali i colpevoli, cioè quelli che avevano usato le magie, queste pratiche vietate, potevano autodenunciarsi. Allo scadere di questo periodo, chi non si era autodenunciato sarebbe stato comunque arrestato dagli inquisitori. Allora, questo tempo di grazia aveva lo scopo di creare una vera psicosi nella popolazione, perché tutti avevano il terrore dell'arresto, della tortura, della condanna a morte, della confisca di tutti i beni. Il vicino cominciava a denunciare quello che gli stava antipatico, quello con cui aveva litigato, con cui si avevano dei rancori personali per qualche motivo. Ecco, questa era l'ambientazione della caccia alle streghe.
Sono stata una casta vincente prima che fosse vincente la casta. mi bruci per ciò che predico, che è una fine che non mi merito, ma in genere la verità, perché sono il tuo sogno eretico, io sono il tuo sogno eretico, io sono il tuo sogno eretico, io sono il tuo sogno eretico, ammettilo, sono il tuo sogno eretico. Invece io sono domenicano, ma non chiedermi come mi chiamo, qua è sicuro che non me la cavo, mi mettono a fuoco non come la Canon. Detesto i potenti della città, detesto sua santità, un uomo carico d'avidità che vende cariche come papà. La tratta dei bimbi come cresce, cresce in tutto il clero, ma nessuno ne parla, il 1004 non ne hanno zero. Ed ora mi appiccano come un bengala a capodanno. Di me rimarrà un pugno di cenere da gettare in arno. Scendevi farò la cinta, giavi i piedi pezzi, era meglio mettere su i carboni del barbecue. Mi bruci per ciò che predico, è una fine non mi merito, ma in genere la verità, perché sono il tuo sogno eretico, io sono il tuo sogno eretico, io sono il tuo sogno eretico, io sono il tuo sogno eretico, ammettilo, sono il tuo sogno eretico. Infine mi chiamo come fiume che batte zocco lui, ed ecco i nome fui, posto in posti bui, mica arredati col feng shui, nella cella reietto, perché tra fede e intelletto ho scelto il suddetto. Dio mi ha dato un cervello, se non lo usassi gli mancherei di rispetto. E tutto crolla come in borsa, la favela nella morsa, la mia pelle è bella arsa, il processo è la farsa. Adesso mi tocca tappare la bocca nel disincanto lì fuori, lasciatemi in vita invece di farmi una statua in campo dei fiori. Mi bruci per ciò che predico, è una fine che non mi merito, ma in genere la verità, perché sono il tuo sogno eretico, io sono il tuo sogno eretico, io sono il tuo sogno eretico, io sono il tuo sogno eretico, ammettilo, sono il tuo sogno eretico.
Quando si indiceva il tempo di grazia, quindi, si creava davvero un clima di terrore creato ad hoc, ad arte. Fioccavano le denunce vicendevoli, magari si puntava il dito contro delle persone un po' strane, poco sociali, che preferivano una vita riservata ai margini. Ecco, le denunce arrivavano agli inquisitori e, finito il tempo di grazia, seguivano gli arresti del Tribunale dell'Inquisizione. Ora, in quel tribunale non si applicava la presunzione di innocenza, che tra l'altro era un principio basilare del diritto romano. No, no, lì eri tu che dovevi dimostrare di non essere un eretico, di non essere una strega. Dato che questo chiaramente è impossibile, si passava alla tortura e lì tutti finivano per confessare anche quello che non avevano fatto. Esistono moltissimi racconti di questi processi contro abitanti di aree montane, villaggi sperduti, isolati. Questo perché nel 1500, in effetti, nelle aree cittadine ormai, la religione cattolica aveva preso abbastanza piede e quindi le superstizioni, le pratiche pagane, le guarigioni con le erbe erano ormai abbastanza superate. E torniamo ai soldi, che davvero era quello che interessava agli inquisitori. Allora, per poter salvare chi veniva denunciato, arrestato, torturato, cosa facevano le famiglie? Offrivano mazzette ai preti, ai vicari, ai vescovi, a tutti quelli incaricati del processo. Oppure comunque venivano confiscati i beni delle persone arrestate. E tante delle ricchezze del Vaticano si sono originate proprio così, in quel tempo, in questo modo. Ancora oggi esistono dei siti in Italia in cui si fanno delle rievocazioni storiche dei processi alle streghe. Esistono anche dei musei della tortura dove sono esposti quegli strumenti terribili che venivano usati dagli inquisitori proprio per far confessare. Nel 1593 a Novara arrivò il vicario dell'arcivescovo di Milano, Carlo Borromeo, che tolse il potere inquisitorio all'ordine dei Domenicani e lo riportò sotto l'egida del vescovo. Tra l'altro Carlo Borromeo fu fatto anche santo, lui proveniva da una famiglia ricca, molto potente, e lui stesso era un acerrimo nemico delle streghe, ne fece bruciare a centinaia nel nord Italia. Bene, il suo vicario, arrivato a Novara, appunto, sottrasse l'Inquisizione ai Domenicani e da quel momento finirono le condanne a rogo e vennero sostituite con il carcere, questo anche sulla scia del Concilio di Trento, che era avvenuto circa alla metà del 1500. Bene, in quel concilio si presero delle decisioni proprio per contrastare la riforma protestante di Martin Lutero e da lì prese anche il via la Controriforma, che andò a sottolineare quelle che erano le regole cattoliche, insomma, per antonomasia. Nella storia dell'Inquisizione è tristemente famosa, tra l'altro, la figura di Bernardo Gui, che è stato citato anche nel romanzo di Umberto Eco, Nel nome della rosa. Bene, lui era un francese e scrisse il Practica Officii Inquisitionis Heretiche Praevitatis, cioè il manuale dell'inquisitore, in poche parole, su come condurre i processi, come condurre le torture. E Bernardo Gui stesso emise circa 1000 sentenze con decine di esecuzioni capitali. Famosi furono anche due inquisitori domenicani, questi erano tedeschi, che scrissero un famosissimo, gettonatissimo manuale, il Malleus Maleficarum, che conteneva tutte le istruzioni per riconoscere le streghe, interrogarle, punirle, sia streghe che stregoni. In realtà in quel periodo molti eminenti personalità dubitavano in effetti dell'esistenza delle streghe, cioè la consideravano davvero una semplice superstizione, soltanto che pensare questo era considerato un'eresia, quindi la maggior parte dei potenti ci credevano o facevano finta, gli faceva comodo crederci, e credevano appunto che le streghe avessero poteri donati dal diavolo. Non credere a questo era appunto eresia, e chi è che aveva voglia di finire negli elenchi degli eretici? Nessuno, nessuno voleva rischiare il rogo.
Thank you. was going round. Someone's underground. She can lock you in the night until your skin turned red.
Il regime di terrore creato dall'Inquisizione, gli arresti, le torture, le accuse di essere in combutta con il diavolo, ecco, tutto questo fece crescere l'isteria legata all'esistenza della magia nera, del diavolo. Peraltro forse non tutti sanno che il diavolo è una figura creata proprio dalla Chiesa Cattolica. Prima non c'era, ma ne parliamo tra poco. Nel Malleus si spiega che cosa sia la stregoneria e si dice che le donne, a causa della loro debolezza, del loro intelletto inferiore, sono particolarmente disposte a cedere alle tentazioni del diavolo. Addirittura si scrisse che il termine femmina derivasse da fe minus, fede minore. Vabbè, un'etimologia ridicola inventata ad hoc. E alcuni degli atti che le donne finivano per confessare sotto tortura, tipo la trasformazione in animali o in mostri, ecco, sarebbero state proprio delle illusioni indotte dal diavolo. E alcune azioni, tipo volare, provocare dei temporali per distruggere i raccolti, erano azioni che le streghe potevano appunto compiere perché in combutta con il diavolo. Le streghe, peraltro, sarebbero state sessualmente depravate proprio perché intrattenevano rapporti con i demoni. Però bisogna considerare che gli inquisitori nel Medioevo avevano proprio una ossessione per il sesso, erano dei prelati e la Chiesa glielo negava, quindi loro avevano proprio il pallino del sesso. Allora, nel Malleus si ritiene sufficiente il pettegolezzo pubblico per portare una donna davanti al tribunale dell'Inquisizione e anzi, se si difendevano troppo, era proprio quella la prova della loro colpevolezza e veniva considerato stregato anche un loro eventuale avvocato. I giudici, invece, in quanto rappresentanti di Dio, erano immuni dai poteri delle streghe. Nel Malleus si davano istruzioni per le tecniche di tortura. Soprattutto l'uso del ferro infuocato, che cos'era? Era un attrezzo, uno spillone praticamente, per la rasatura di tutto il corpo della donna, per trovare il famoso stigma diavoli, il segno del diavolo. Che cos'era? Era quella parte del corpo che rimaneva insensibile al dolore. Insomma, questo ferro infuocato portava assolutamente alla morte, o prima o dopo. Oppure la donna veniva immersa a testa in giù nell'acqua del fiume, con la mano destra legata al piede sinistro, e se rimaneva a galla era colpevole e quindi veniva uccisa. Altrimenti era innocente, però intanto era affogata. Insomma, le divinità pagane erano state trasformate dal cristianesimo in entità infernali e tutte le vecchie pratiche erano considerate stregonerie. In realtà esistono ancora delle tracce pagane nella nostra religione perché si sono fuse. Ad esempio, il Natale era il vecchio solstizio d'inverno, oppure la Candelora il 1 febbraio. Ma sono state inglobate soltanto le pratiche che sono state ritenute utili, diciamo così, al passaggio dal paganesimo al cristianesimo, mentre andavano assolutamente eliminate tutte quelle pratiche che potevano condurre all'eresia. Non si potevano tollerare usanze di popolazioni ignoranti, oppure i movimenti ereticali che mettevano in crisi la Chiesa, mettevano in crisi i suoi eccessi, la sua ricchezza, la sua distanza dagli insegnamenti di Cristo, come la povertà, appunto. Quindi si iniziò a perseguire i cosiddetti adoratori del demonio, chi praticava magia, e in tutto l'Occidente si iniziò a credere nella minaccia del diavolo, tramite appunto streghe e stregoni. Divenne dappertutto una convinzione radicata da tutte le genti d'Europa, in tutti gli strati sociali.
E le streghe ballano la danza per i maghi, con un filtro magico per spaventare i draghi. Gira, gira il mestolo, tira sul coperchio, fuoco, fuoco. Thank you.
tutta Europa, tra tutte le genti, in tutti gli strati sociali, si era finito quindi con il credere fermamente nell'esistenza di streghe, stregoni e diavoli. Ad esempio la credenza nel Saba, cioè nel fatto che le streghe volassero e si incontrassero con i demoni in una specie di festa. Ecco, questa era una credenza molto diffusa nelle zone alpine. A Benevento invece c'era il famoso Noce, dove si sarebbero date appuntamento le streghe. Man mano che vennero pubblicati manuali come il Malleus, che si divulgarono le pratiche dell'Inquisizione, i processi, gli arresti, le torture, e si creò anche la convinzione diffusa che doveva giustificare, no, tutte quelle atrocità, e si creò la figura del diavolo, il peccato originale. Si accentuarono i concetti di colpa, di peccato e quindi la necessità di essere giudicati, di essere ripuliti dalla Chiesa. Insomma, ottimi strumenti per controllare le menti delle persone. Beh, comunque nel Medioevo c'erano delle credenze popolari che noi oggi, credo, riteniamo assurde. Ad esempio, erano convinti che il raccolto fosse andato male per colpa del vicino di casa che magari era un po' strano, antipatico, invidioso. Oppure che chi aveva abbondanza o felicità in qualche modo l'avesse rubata agli altri e quindi finisse con l'impoverire, rendere infelici le persone accanto. Si credeva ancora che alcuni stregoni mungessero il latte dalle corna delle bestie durante la notte, in modo che non potevano più produrre latte durante il giorno. Insomma, la gente era davvero convinta di cose assurde. Però queste credenze derivavano da quelle antiche, pagane, precristiane, soltanto che erano state distorte dal fatto che erano diventate segrete, illecite dopo il cristianesimo, per il terrore che venissero confuse con l'eresia. Ma il diavolo, quello con gli zoccoli e le corna, ma non era altro che il vecchio dio Pan, quello dei pagani, il signore delle bestie, degli animali, della selvaticità maschile, del sesso maschile. Quindi praticamente le divinità pagane in ambito contadino soprattutto vennero trasformate dagli inquisitori, che crearono ad hoc l'immagine del diavolo antagonista della Chiesa. Ma in realtà i demoni sono sempre esistiti, vabbè, esistono ancora oggi. Però la figura proprio del diavolo, di Satana, quello avversario della Chiesa che ha rapporti con le streghe, è stata una pura invenzione della Chiesa cattolica di quel periodo. La persecuzione delle streghe, tra l'altro, è stata esportata, come sappiamo, alla fine del 600 circa, dalle colonie inglesi fino in America. Ed è famoso, no, l'episodio di Salem in Massachusetts, quando tra il febbraio del 1692 e il maggio del 1693 200 persone, la maggior parte delle donne, vennero accusate di stregoneria e di decine vennero condannate e arse sul rogo. Durante il Settecento la caccia alle streghe divenne sempre più rara, fino a scomparire quasi del tutto, almeno qui in Europa. L'avvento del romanticismo, che rivalutava le antiche credenze legate all'adorazione della natura, o anche l'avvento dell'illuminismo, l'era della ragione, beh, portarono entrambe a capire l'assurdità della paura delle streghe, di Satana, di chi avrebbe il potere di nuocere agli altri. Gli ultimi processi contro le streghe sono stati celebrati in Svizzera, quando venne condannata Anna Goldi nel 1782, e ancora nel 1828 veniva uccisa di botte Margherita Guglielmina de Gaudenzi, una donna popolana della provincia di Novara, che fu uccisa da due uomini. Nel comune di Varallo Sesia, tra l'altro, c'è ancora una lapide che ricorda Guglielmina, l'ultima strega massacrata in Italia e custode dell'antica sapienza montanara. Sono state fatte stime approssimative delle vittime della caccia alle streghe durante i tre secoli in cui l'Inquisizione ebbe mano libera, e le cifre che si ipotizzano parlano di circa 110.000 processi in Europa e 60.000 esecuzioni, e le vittime furono per l'80% donne. In effetti alcuni studiosi parlano di milioni di roghi, ma ovviamente ci sono quelli simpatizzanti della Chiesa, diciamo così, che al contrario tendono a minimizzare. Oggi in realtà si condanna ancora la stregoneria. Ad esempio, il 31 marzo del 1944 a Londra c'è stata una condanna per stregoneria alla medium spiritista Helen Duncan, appunto condannata a 9 mesi di carcere. E questo è stato in assoluto, diciamo, l'ultimo processo per stregoneria intentato in Europa. In ambito islamico la stregoneria viene ancora punita. In Arabia Saudita si prevede addirittura la pena di morte per chi usa pratiche magiche.
Un giorno ci troverete sul legno a bruciare. in piazza a litigare, in cantina a raccontare, nei palazzi a salutare. Voi cari ragazzi dovete sognare, abbandonare e mai recitare. È la Santa Inquisizione che giudica e condanna, è la Santa Inquisizione che ordina e osanna. È la Santa Inquisizione che giudica e condanna, è la Santa Inquisizione che ordina e osanna. Cuori belli sono facili da manipolare, conservo la rigidità per po' di divinità. Se non si appartiene ad un rango, difficile ballare il tango. Se non si sta nello stesso ombrellone, si fa la figura del coglione.
È la Santa Inquisizione che giudica e condanna, è la Santa Inquisizione che ordina e osanna.
È la Santa Inquisizione che giudica e condanna, è la Santa Inquisizione che ordina e osanna. Voi non credete ad occhi, dolci per biscotti. Voi andate avanti per i vostri progetti, tirate dritto anche con abiti diversi, tirate dritto e non sarete mai persi.
È la Santa Inquisizione che giudica e condanna, è la Santa Inquisizione che ordina e osanna.
È la Santa Inquisizione che giudica e condanna, è la Santa Inquisizione che ordina e osanna. È la Santa Inquisizione che giudica e condanna, è la Santa Inquisizione che ordina e osanna. È la Santa Inquisizione.
Voltaire scrisse che le streghe hanno smesso di esistere quando noi abbiamo smesso di bruciarle. Buona vita a tutti, un abbraccio da Emanuela Spadoni, alla prossima, ciao.